passaggi rurali, in viaggio dai Colli Euganei all'Adige.
Sono Maria Elena Pattaro e oggi vi accompagno in un itinerario in bicicletta nell'antica Sculdascia, tra chiese sopravvissute, castelli scomparsi e infaticabili opere idrauliche. Innalzate mattone su mattone, ma anche demolite o saccheggiate, e poi ricostruite nel vorticoso scorrere dei secoli. E oggi tenute in vita dalla devozione delle comunità di cui continuano a essere un simbolo identitario e un ponte con il divino. Sono le chiese della Sculdascia, o Scodosia, un territorio strategico che nel Medioevo aveva il suo perno nella città di Montagnana e si estendeva fino al fiume Adige. Ne visiteremo alcune, leggendo sulle loro pietre i segni lasciati dalla storia, a volte ricamati con delicatezza, altre invece incisi a forza. Anche il paesaggio qui ha molto da raccontare. La campagna fertile che vediamo oggi è il risultato di una tenace opera di bonifica, una sorta di staffetta che dura da secoli, in cui i monaci benedettini prima, i veneziani poi e da ultimo lo Stato italiano si sono passati il testimone. 1000 anni fa quest'area era una distesa liquida fatta di acquitrini, paludi, specchi d'acqua. Il nostro itinerario parte da Megliadino San Vitale, tocca Piacenza d'Adige e Masi e termina a Castelbaldo. È una pedalata di circa 25 km che in un'ora e mezza ci permetterà di assaporare questo territorio, seguendo il tracciato ben visibile dei corsi d'acqua e quello più nascosto della devozione popolare. Andiamo! A Megliadino San Vitale ci dà il benvenuto la chiesa dell'Anconese. Se ne sta un po' in disparte, a sud dell'abitato, circondata da campi. A differenza dell'altra chiesa, quella di San Vitale, affacciata sulla via principale e da cui l'attuale toponimo prende il nome. La specifica San Vitale arrivò soltanto a fine Settecento, per distinguere la località dalla vicina San Fidenzio, quando i dominatori austriaci spezzettarono la vasta area prima indicata come Megliadino. L'origine, comunque, è ben più antica e risale ai Romani. Tradizione vuole che qui si siano stabiliti alcuni veterani della decima legione, la famosa compagine con cui Giulio Cesare conquistò la Gallia. I soldati avrebbero ricevuto in dono alcuni terreni per i loro meriti di guerra. Dopo la devastante piena dell'Adige del 589, passata alla storia come rotta della cucca, la zona gravitava nell'orbita bizantina. A Megliadino, terra di confine con i possedimenti longobardi, non arrivò soltanto un manipolo di soldati, ma anche l'eco del cristianesimo orientale. La prova più concreta dell'influenza della cultura ravennate è forse il culto di San Vitale, santo venerato nei domini dell'Esarcato con capitale Ravenna. Un altro forte indizio è racchiuso nel nome della chiesa che abbiamo di fronte, Santa Maria dell'Anconese. Anconese deriva da icona, iconia o ancona. Così i bizantini chiamavano le immagini sacre. Parcheggiamo la bicicletta nella rastrelliera e percorriamo il breve vialetto che ci porta alla chiesa, costruita probabilmente nell'VIII secolo con materiali di scarto. Semplice, spoglia, dall'aspetto provato, come se ne avesse passate tante e nonostante tutto fosse ancora in piedi. Così si presenta oggi la chiesa. In effetti ha dovuto sgomitare parecchio per ritagliarsi un proprio spazio. Nel 970 venne declassata perché nell'attuale Duomo di Borgo Veneto giunsero le spoglie di San Fidenzio, conferendo prestigio a quell'edificio di culto. L'Anconese divenne quindi cappella dell'attiguo convento di suore, distrutto 2 secoli dopo durante un saccheggio. I ruderi diventarono insieme alla cappella un cantiere da cui attingere materiale per edificare l'abbazia di Carceri. A fine 400 arriva finalmente il momento del riscatto, grazie a un miracolo attribuito alla Vergine. Su spinta della gente del posto, la chiesa viene ricostruita nella forma attuale. La facciata, sormontata da un timpano triangolare, è scandita da 2 finestrelle e da 4 lesene poggiate su alti basamenti. All'interno, la Madonna ci fissa dall'abside, ieratica ma benevola. Nella tua protezione cerchiamo rifugio, è la supplica che accompagna l'icona. È quasi un invito a sostare in quest'oasi di spiritualità, circondata da un giardino in cui crescono oleandri, querce e salici. Ma il nostro viaggio è soltanto all'inizio, per cui recuperiamo la bici e pedaliamo verso Piacenza d'Adige. In fondo a via Bruschetta, all'incrocio, svoltiamo a destra imboccando via Anconese. La percorriamo tutta e all'intersezione successiva seguiamo le indicazioni per via Gioachin per addentrarci nelle valli alla ricerca di ciò che resta del più importante maceratoio del paese. Parallela a noi corre l'autostrada A31 Valdastico Sud, il cui tracciato ha in parte modificato l'antico assetto del territorio. Dove oggi ci sono spighe di grano, distese di barbabietole o steli di mais, una volta c'era la canapa. Una canapa di ottima qualità. La fibra tessile prodotta nel Montagnanese ha rifornito per 3 secoli gli arsenali della Serenissima, assicurando vele e corde di eccellente fattura. È stata a lungo la materia prima trainante per l'economia locale. I maceratoi, masari in dialetto, erano presenti in tutti i comuni. A Megliadino San Vitale i più importanti erano quelli che congiungevano via Valli a via Gioachin, in località Lazzaretto, sfruttando l'acqua del Fiumicello. I masari erano larghi 10 metri, profondi al massimo 2 e delimitati da siepi o alberi. Qui, fino a 50 anni fa, non c'era famiglia contadina che non coltivasse a canapa un pezzetto di campagna e non avesse in casa un telaio con cui confezionare lenzuola, tovaglie, sacchi e biancheria. 1000 usi, certo, ma anche 1000 fatiche, maneggiando gli strumenti necessari alle varie fasi della lavorazione, dalla gramola ai pettini, dalla mulinella al telaio. Il procedimento era lungo e complesso. Una volta falciata, la canapa veniva lasciata macerare, immersa nell'acqua per circa 1 settimana. Dopodiché i fasci venivano ripescati ed essiccati, poi battuti con un bastone per separare la parte fibrosa da quella legnosa. Alla stigliatura, così si chiamava questa operazione, seguiva la gramolatura, che consentiva di rimuovere gli ultimi residui di legno, ottenendo una matassa di fibra pronta per essere filata. La filatura era un lavoro di precisione che teneva impegnate le donne della famiglia, dalle bambine alle nonne, per tutto l'inverno. Oggi, di quel grande maceratoio, resta soltanto un tratto dell'antico fossato. Il resto è stato interrato e coperto di alberi, dando vita a un percorso naturalistico di circa 1 chilometro, che costeggia il Fiumicello. C'è chi corre a piedi, chi passeggia e chi si riposa seduto ai tavoli da picnic. Da luogo di fatica a oasi di relax. Ma basta una testimonianza a riportarci indietro di almeno 50 anni, a un afoso pomeriggio d'estate. Era un calvario veramente, e non per modo di dire, che bisognava affrontare per 1 mese intero e più col sole che è una fornace, racconta un parroco, con la sguazza della sera e della mattina, in mezzo alla polvere, punti dalle zanzare, immersi nel puzzo dell'acqua marcia e qualche altro supplemento di supplizio che non mancava mai. Da qui parte anche il percorso turistico di Pechete, la rotta della canapa, che permette di ripercorrere l'antica via commerciale che la canapa faceva per raggiungere le corderie di Venezia. Potete trovarla nell'applicazione Easy Travel. Lasciamo che queste immagini dei nostri antenati svaniscano a poco, mentre continuiamo a pedalare fino a raggiungere l'argine del Fratta.
Buongiorno.
Buongiorno.
Il fiume è la continuazione del Tonia, che cambia nome a Colonia Veneta per poi sfociare nel Gorzone all'altezza di Vighizzolo d'Este. Imbocchiamo l'argine dove passa l'anello ciclabile delle città murate che collega Este a Montagnana. Siamo all'imbocco del ponte Bailey che scavalca il fiume. Con travi in metallo e impalcato di assi in legno è un ponte di origine militare. Dal 2014 è chiuso ai veicoli, ma ciclisti e pedoni possono attraversarlo grazie a un recente restauro. Stiamo per fare una breve ma interessante deviazione. Imbocchiamo l'argine verso sinistra. 1 chilometro di strada sterrata ci conduce all'idrovora Vampadore, capolavoro dell'arte idraulica. Notevole per 2 motivi, l'eleganza dell'edificio e la perfezione ingegneristica dei suoi canali. Costruita nel 1880 e successivamente ammodernata, oggi conta su 5 pompe in grado di sollevare 16.500 litri d'acqua al secondo. In una giornata di funzionamento a pieno regime significa quasi 1,5 milioni di metri cubi d'acqua scaricati nel Fratta, evitando così che in caso di forti piogge e piene l'acqua degli scoli tracimi inondando la campagna, come è successo con l'alluvione del 2010, quando gran parte della Sculdascia e una fetta delle Stense sono finite sott'acqua. Se l'avvento dei motori elettrici ha portato grandi vantaggi in termini di costi e facilità di manutenzione, la voce simbolo dell'idrovora rimane El Buba, il vecchio motore diesel messo in funzione una volta al mese. È in servizio dal 1937. Per il personale del consorzio di bonifica Adige Euganeo è uno stimato collega che con il suo timbro roco, ma ancora energico, racconta una storia di lotta contro le avversità, in cui l'uomo cerca da sempre di domare le acque. Dal Fratta all'Adige. Ci lasciamo ora alle spalle lo scolo Vampadore, frequentato da pescatori e da appassionati di fotografia naturalistica. Non serve l'occhio allenato del birdwatcher per scorgere tra il canneto aironi cinerini, garzette, anatre e gallinelle d'acqua. Proseguiamo lungo l'Argine, gustandoci il paesaggio. Da qui abbiamo una visuale privilegiata, visto che l'Argine è rialzato di parecchi metri rispetto alla pianura. La campagna è un mosaico variopinto composto da appezzamenti di tutte le dimensioni, con le colture che di tanto in tanto cedono il posto a macchie boscose, centri abitati o casolari sparsi. Qua e là, in primavera, zampilla il rosso dei papaveri, ora copioso, ora a piccole gocce, come se il tessuto della campagna si fosse lacerato all'improvviso, lasciando scoperte le ferite della terra che lo indossa. All'orizzonte, la sagoma inconfondibile dei colli euganei, maestosi come una quinta teatrale. Se potessimo spiccare il volo, potremmo osservare dall'alto il groviglio di strade, quelle tortuose e alberate che collegano i paesi e le grandi arterie, come l'autostrada Valdastico Sud, simile a un nastro trasportatore su cui i veicoli scorrono veloci. Noi invece attraversiamo senza fretta la frazione di Valli Mocenighe, puntando verso Piacenza d'Adige. Stima e timore, necessità e tutela. Quando si abita sulla riva di un grande fiume, i rapporti con lui non possono che essere complicati, oscillando da un estremo all'altro, a seconda di quanto si fa difficile la convivenza. Piacenza d'Adige ha fatto del fiume il suo tratto distintivo, tanto da inglobarlo nel toponimo. Il nome compare per la prima volta nella forma Villa Placentia, nel XII secolo. Alla fine del 300 i padovani gettano sull'Adige un ponte di barche per conquistare le città sull'altra sponda. Ma saranno i veneziani, che quanto a controllo delle acque non erano secondi a nessuno, a rendere il paese uno snodo strategico. Nel 1783 gli ingegneri della Serenissima rettificano il corso dell'Adige proprio in corrispondenza del paese. Ne ricavano una grande ansa, detta Volta di Piacenza, il posto perfetto per un porto fluviale. Ideale soprattutto per far stazionare i burci, le tipiche imbarcazioni a chiglia piatta usate in Veneto per la navigazione interna. Se le vie d'acqua erano le autostrade dell'epoca, i burci possiamo senza dubbio paragonarli a camion su cui viaggiavano grandi quantità di merci. Ma per andare controcorrente serviva un motore esterno, così file di cavalli trainavano le barche percorrendo gli argini. A Piacenza c'era un punto attrezzato per il cambio dei quadrupedi. Per noi, invece, niente soste. È tempo di pedalare. Imbocchiamo ora la provinciale 91, facendo attenzione al traffico. In alcuni tratti, in primavera e in estate, sembra quasi di pedalare nel bosco, da quanto sono fitte le chiome dei platani. Prossima tappa, tra una decina di chilometri, Masi. Nemmeno per Masi il rapporto con il fiume è sempre stato pacifico. L'inondazione più devastante fu quella del 1882. L'acqua raggiunse i 2 metri di altezza, distruggendo case e raccolti. I terreni sabbiosi attorno al fiume sono particolarmente adatti alla coltivazione della frutta, soprattutto mele e pesche, prodotti d'eccellenza qui come a Castelbaldo. Masi deriva forse da Manso, che nel Medioevo indicava un appezzamento di terra con la relativa casa per i contadini. Quasi completamente distrutto nel 1945 dalle bombe alleate che cercavano di impedire la ritirata tedesca, Masi sembrerebbe non avere molto da raccontare. Invece ha dato i natali a personaggi illustri nella loro epoca, ma oggi purtroppo quasi completamente dimenticati. Un vero peccato. Tendere una mano a questi personaggi per non lasciarli sprofondare nel gorgo nebbioso dell'oblio non è soltanto un dovere, ma anche un piacere. Il primo è l'abate Francesco Boaretti, erudito del Settecento. Tra le sue imprese letterarie, degna di nota è la traduzione dell'Iliade di Omero in dialetto veneto e in ottava rima. Il secondo è Giuseppe Dall'Aglio, ceramista a Vienna alla corte dell'imperatrice Maria Teresa d'Austria. Il terzo è Giovanni Battista Randi, detto Parontitta, colto libraio nella Padova di inizio Novecento. Ma il vero vanto del paese è Fausto Zonaro, l'ultimo pittore di corte a Costantinopoli. L'orgoglio di essere stato la culla di questo artista, vissuto nella seconda metà dell'Ottocento, è messo nero su bianco all'ingresso del paese, dove un cartello ricorda che Masi è il paese natale di Fausto Zonaro. Approfittiamo dei prossimi chilometri per fare la sua conoscenza. Fausto nasce nel 1854 da genitori di umili origini, primo di 6 figli. Il padre fa il muratore e vorrebbe insegnargli il mestiere, ma si accorge che il bambino è molto bravo a disegnare. La famiglia asseconda questo suo talento precoce, facendolo studiare prima all'Istituto Tecnico di Lendinara e poi a Verona, alla prestigiosa Accademia Cignaroli. Fausto affina la tecnica e qualche anno dopo apre una piccola scuola di pittura a Venezia, facendo la spola tra la Laguna e Napoli, attirato dall'atmosfera chiassosa di questa città. Non si fa mancare neppure una breve parentesi a Parigi, capitale della pittura, dove studia i capolavori impressionisti. Zonaro trova il suo stile, originalissimo e inconfondibile, una miscellanea di più movimenti. La sua pittura fonde insieme l'impressionismo francese, il colorismo veneto e il realismo napoletano. Realizza soprattutto vedute e scene di vita cittadina. Zonaro diventa il pittore della vita e della luce. Lui non lo sa ancora, ma la fama gli ha dato appuntamento a Costantinopoli. È il 1891 e Zonaro decide di soggiornare per qualche tempo nella capitale dell'Impero Ottomano insieme alla moglie Elisabetta Pante, anche lei pittrice oltre che insegnante. Sarà lei, con la sua intraprendenza, a spianargli la strada del successo. La moglie ha la brillante intuizione di pubblicizzare i quadri del marito nei giornali dell'epoca. È lei stessa a scattare le foto da inviare alle redazioni dopo aver imparato la nuova arte della fotografia. La carriera di Fausto decolla. Fioccano commissioni da parte della nobiltà occidentale e orientale. Zonaro viene nominato pittore di corte dall'imperatore ottomano Abdul Hamid II e coperto di onori. Per 10 anni la casa della coppia, regalo del sultano, diventa un punto di incontro e di scambio culturale tra Oriente e Occidente. L'idillio tramonta però nel 1909, anno in cui il sultano viene deposto con un colpo di Stato. Zonaro e la moglie tornano in Italia e si stabiliscono a Sanremo, la città che più assomiglia a una Costantinopoli in miniatura, ricca, cosmopolita, affacciata sul mare, capitale della Belle Époque italiana e meta della nobiltà europea. Zonaro continua a dipingere fino alla morte, avvenuta nel 1929. Le sue spoglie riposano tuttora nel cimitero monumentale della città, mentre le sue opere sono esposte nei più importanti musei di Istanbul. Chissà, forse da bambino ha iniziato a prendere dimestichezza con la matita, disegnando proprio questi scorci di campagna. Il nastro d'acqua dell'Adige, che cambia colore a seconda della luce, gli alberi che si specchiano sulle sue rive, gli stormi di gabbiani che rincasano al tramonto. Una storia tira l'altra in questo viaggio in bicicletta in cui i pensieri seguono il ritmo dei pedali. La storia che ci aspetta ora sconfina nel mito. È quella dell'oratorio del Cristo d'Oro. La chiesetta si trova a poche decine di metri dall'argine, alla fine di via Garibaldi. Scendiamo a dare un'occhiata. Nonostante l'ombra di decadenza, la chiesetta conserva una certa eleganza, data dall'insieme degli elementi architettonici. Il bugnato agli angoli della facciata, la finestra semicircolare sopra il portone d'ingresso e il timpano classicheggiante. La leggenda racconta che in questo oratorio fosse un tempo conservato un crocifisso completamente d'oro, trafugato da Napoleone durante la campagna d'Italia e oggi conservato a Parigi, niente meno che al Museo del Louvre. Che si tratti di verità o leggenda, una cosa è certa: l'affetto dei fedeli di Masi per la chiesetta non è mai venuto meno, Anzi, nel 700 la comunità chiese espressamente al vescovo di aprirne le porte al popolo per le messe della domenica. Richiesta esaudita. Oggi invece la messa si celebra soltanto una volta l'anno. L'oratorio nasce come cappella inserita in un palazzo del 500, di cui oggi è l'unico ambiente originale. In origine apparteneva alla confraternita dei Battù, chiamati così perché partecipavano alle processioni religiose flagellandosi con verghe di ferro. L'appellativo Cristo d'Oro probabilmente si riferisce alla croce di un certo pregio esposta in chiesa e un tempo portata in processione. Saliamo di nuovo in sella, diretti verso la nostra ultima tappa, Castelbaldo, dove ci attende un'altra piccola chiesa, quella della Madonna della Neve. La raggiungiamo percorrendo 5 km lungo l'argine. Approfittiamo del tragitto per riavvolgere il nastro della storia del paese. Castelbaldo è sempre stato una terra di frontiera. Affacciato sull'Adige, oggi confina con le province di Rovigo e Verona. Alla fine del 200 era un presidio strategico dei possedimenti padovani. Nel 1292 i carraresi fecero costruire un castello per controllare il fiume e allo stesso tempo per difendersi da un bel po' di nemici. A sud le scorrerie degli Estensi, signori di Ferrara, e a est la tracotanza degli Scaligeri, signori di Verona. All'epoca il podestà di Padova era Ferruccio de Frescobaldi. Il suo cognome, unito al riferimento alla fortezza, formerà il toponimo del luogo. Castelbaldo deriva infatti da Castrobaldo. Sono le cifre a restituirci l'importanza della fortificazione. 400 uomini in armi, 4 secoli di storia, 300 metri la lunghezza del lato del castello, a pianta quadrata e curato fin nei minimi dettagli architettonici, dalle merlature ai contrafforti. Sul lato del fiume sorgeva la torre più alta, dalla quale veniva calato un ponte levatoio. Nella parte posteriore era presente invece un terrapieno, studiato apposta per evitare che la fortezza venisse bombardata da quel lato. In uno dei torrioni fu rinchiuso a vita Bonifacio da Carrara, abate di Praglia, per aver tramato insieme ad altri contro il fratello, che era principe. Che nel basso medioevo Castelbaldo fosse un luogo importante lo confermano due avvenimenti straordinari, passati alla storia. Qui nel 1331 varie signorie italiane si unirono contro il re di Boemia e le truppe pontificie nella lega appunto di Castelbaldo, mentre a qualche chilometro da qui nel 1387 venne combattuta la battaglia di Castagnaro, località oggi in provincia di Verona. Uno scontro cruentissimo che vide coalizzati carraresi, estensi e visconti contro gli scaligeri. Più di 20.000 uomini in campo, guidati dai più prestigiosi capitani di ventura dell'epoca, tra cui John Oakwood, noto come Giovanni Acuto. Fu la coalizione a cantar vittoria, affossando la potenza scaligera. Dov'è oggi il castello? Ne rimane traccia soltanto in alcune mappe, perché alla fine del 600 i veneziani decisero di abbatterlo. Mutati i confini, la fortificazione non serviva più. Così la Serenissima ordinò che venisse smantellata e i pezzi riciclati per innalzare la roccaforte di Legnago. C'è qualcosa di cruento anche nella storia della chiesa di Santa Maria della Neve. Il piccolo luogo di culto, costruito sotto l'argine, a ovest del paese, esisteva già nel 1696, intitolato però a San Zeno. Annesso alla chiesa c'era un cimitero destinato ai morti di peste e agli annegati. Circostanze terribili, in cui purtroppo all'epoca non era così difficile perdere la vita. Nel 1776 la chiesa venne ampliata e dedicata a Santa Maria della Neve, ma sulle murature emergono tracce di un passato ben più antico. Le finestrelle in stile romanico sul lato sud e le grosse pietre di recupero fanno pensare che il primo tempio sacro sia stato costruito intorno all'anno 1000, nello stesso periodo di molte altre pievi o piccole parrocchiali della Sculdascia. Nelle sere di maggio, mentre il fiume scorre silenzioso verso il mare, la chiesetta risuona di Ave Maria, segno di una devozione ancora forte e di un attaccamento sincero a questi luoghi di fede. Con questa immagine salutiamo il territorio a cui oggi abbiamo stretto la mano. Non è un addio, ma un arrivederci, con la promessa di tornare e di spingerci più in là, continuando a seguire i percorsi disegnati dai fiumi e dalla devozione di chi ha abitato e continua ad abitare queste terre.
Dai Colli all'Adige è un'iniziativa del Programma di Sviluppo Rurale del Veneto, finanziata dal FEARS, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale, e da Fondazione Cariparo.